Ucraina, la risposta di Putin è un ni. E l'Europa? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
That they need to move to a ceasefire. All sides need to move to a ceasefire. We have to stop the killing, as President Trump has said over and over again.
Начать со слов благодарности в адрес президента Соединенных Штатов, господина Трампа.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche quest'oggi due semplici domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano? Se sono due sì, belli convinti, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Oggi con me Antonio Tagli, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, tutti a confezionare la grande attualità internazionale, sonorizzata da Carlo Salvatore, in assistenza c'è Mire Lucchetti. Attualità internazionale che come sempre sarà punteggiata da domande e commenti che leggerò al 349-238-6666 SMS WhatsApp, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.08 e quasi 30 secondi, qui in Viale Sarca a Milano, le 18.08 e 32 secondi a Mosca, da dove poche ore fa a Witkoff è partito la volta di Washington DC. Trump ha parlato con Vladimir Putin, discussione buona e produttiva, ha detto. Ieri aveva parlato lo stesso Vladimir Putin a fianco di Lukashenko, dicendo sostanzialmente ni alla proposta americana trasmessa agli ucraini. I 30 giorni di tregua sembrano sdrucciolevoli per il Cremlino, che permetterebbero invece a Kiev di riorganizzarsi. Il Cremlino vorrebbe qualcosa di, soprattutto orizzonte temporale, di più ampio respiro. Trump parla, tra le altre cose, ha chiesto anche a Vladimir Putin di risparmiare migliaia di soldati ucraini che sarebbero intrappolati in una zona del Kursk, quella audacemente invasa ad agosto, ma rispetto alla quale c'è stata la forte controffensiva russa. Intanto domani la videoconferenza dei volonterosi a guida Starmer, c'è ancora mistero sulla partecipazione di Giorgia Meloni. Quest'oggi nel suo luogo lontano facciamo il punto sulle dichiarazioni volontà di Vladimir Putin, vi faremo sentire le voci, le reazioni della politica ucraina, ma anche le voci dal fronte dei soldati ucraini. E mentre voi scaldate i polpastrelli per il 349-238-6666, noi come sempre sfogliamo i nostri dossier. Il primo dei quali riparte dalla fine della carriera dell'ex presidente filippino Rodrigo Duterte, che farà la sua prima apparizione alla Corte Penale Internazionale all'Aia proprio quest'oggi. L'ex presidente filippino è accusato di crimini contro l'umanità, stupri, torture, omicidi commessi da persone sotto il suo comando nell'ambito della cosiddetta guerra alla droga senza quartiere. Sarà il primo leader non africano a essere processato dalla Corte Penale Internazionale. Duterte era arrivato nei Paesi Bassi con un volo da Manila mercoledì ed era stato preso in custodia dalla Corte dopo essere stato arrestato dalle autorità su mandato della Corte stessa. Lo ricorderete, durante il suo mandato quella guerra senza quartiere alla droga fece finire in manette un sacco di trafficanti di droga, ma anche tantissimi consumatori e povera gente che poco avevano a che fare con i meccanismi e i gangli del grande narcotraffico filippino. Belgrado è in attesa della grande manifestazione contro il governo prevista per domani, considerata il culmine di mesi di proteste contro la corruzione nel paese balcanico. È un vero e proprio banco di prova per il governo del presidente Aleksandar Vučić, che affronta un crescente malcontento popolare. Vučić ha avvertito più volte che alla manifestazione sono previsti atti di violenza e ha anche minacciato arresti per eventuali incidenti. I sostenitori di Vučić sono accampati nel centro della capitale, alimentando timori di scontri con i manifestanti. Nonostante le crescenti tensioni, come già raccontavamo ieri, decine di migliaia di studenti e altri manifestanti sono attesi a Belgrado da tutta la Serbia. Alcuni sono in marcia da giorni, altri in bicicletta, altri utilizzando mezzi pubblici. Diplomazia, ripresa dei negoziati contro sanzioni, pressioni o minaccia dell'uso della forza. Stop alle sanzioni unilaterali illegali. Come riporta ADN Kronos, Cina, Iran e Russia parlano così con un'unica voce nel giorno dei colloqui di Pechino dedicati al dossier nucleare iraniano. Poco dopo le parole di Donald Trump, convinto che di fronte all'Iran ci siano solo due opzioni: un nuovo accordo, verso il quale spinge il presidente statunitense, o la via militare. Sapete che nei giorni scorsi lo stesso Trump si è rivolto alla guida spirituale Ali Khamenei. Ricordiamo che fu lo stesso Trump nel primo mandato a uscire dagli accordi sul nucleare, sui quali faticosamente aveva invece lavorato l'amministrazione Obama. E staremo a vedere, perché qua si scontrano due tesi, una soprattutto che noi personalmente a nessun luogo lontano omaggiamo: quando hai paesi, entità, attori statali come quelli iraniani che peraltro utilizzano anche proxy, quindi attori non statali, le sanzioni esagerate, l'isolamento e l'isolamento internazionale in senso lato provoca una sorta di torsione ombelicale in quel paese, che tende naturalmente a avere meno rapporti, a chiudersi, a comunicare meno. Sappiamo molto poco sul programma di arricchimento del nucleare dell'uranio, tende magari ad alimentare alcune volontà egemoniche regionali, cose che peraltro abbiamo visto negli ultimi mesi. In tutto questo c'era stato un processo di avvicinamento, anche complice la Cina, con l'Arabia Saudita. In tutto questo, lo sapete, sempre grande scenario, lo sfondo dei piani di Abramo, secondo alcuni il 7 ottobre sarebbe stato in qualche modo un ramo messo nella bicicletta da parte dell'Iran proprio per bloccare la normalizzazione dei rapporti israeliani con la maggior parte dei paesi arabi. Ma come sappiamo, nel giro di un anno e mezzo, due anni, il Vicino Oriente è stato completamente ridisegnato. E lì vi lascio, lì vi porto, cioè in Vicino Oriente, in particolare nella striscia di Gaza, perché la situazione umanitaria davvero si fa disastrosa. Perché dopo aver bloccato l'ingresso degli aiuti umanitari, tre giorni fa Israele ha interrotto anche la fornitura di energia elettrica a un impianto di desalinizzazione della striscia di Gaza. Lo scopo è esercitare ulteriore pressione sul gruppo islamista Hamas, mentre intanto a Doha proseguono con grande fatica i colloqui per la seconda fase del cessate il fuoco. Sostanzialmente non c'è più energia elettrica e non c'è più acqua, o almeno c'è molta molta meno acqua. Israele vuole prolungare la prima fase dell'accordo, che è scaduta da 10 giorni. Per Hamas deve iniziare la seconda fase, che prevederebbe il ritiro delle truppe israeliane dalla striscia. Durante la prima fase del cessate il fuoco entravano dai valichi 600 camion di aiuti al giorno. Dopo 16 mesi di guerra, come immaginate, l'ingresso di questi camion decidono tra la vita e la morte. Tra i nodi del contendere, il fatto che Hamas si rifiuta di deporre le armi anche nelle fasi successive. Vi faccio sentire la voce di Roberto Guerrieri, infermiere d'emergency, che ci parla proprio della clinica di emergency vicino a Khan Yunis. Qual è la fotografia?
L'elettricità a Gaza è qualcosa che la popolazione civile non ricorda più dal tempo in cui è cominciato il conflitto. L'elettricità a Gaza è un concetto molto vago, perché nessuno ha più la corrente elettrica dentro le proprie case. Chi ha ancora la fortuna di avere una casa, nessuno può più riscaldare la propria casa, può più cucinarsi un pasto caldo o fare una doccia calda. Questa ulteriore interruzione significherà per la popolazione, se continuerà, l'impossibilità di avere dell'acqua potabile. Acqua potabile che già oggi è altamente deficitaria. Si considera che solo il 30% dell'acqua potabile viene prodotta, considerato il fabbisogno della popolazione. Questa acqua potabile viene prodotta esclusivamente da impianti di desalinizzazione. Queste erano le uniche strutture elettriche ancora alimentate da una rete elettrica. Con l'interruzione di queste diventerà molto difficile continuare a garantire l'accesso all'acqua, che già non può essere garantito in queste condizioni. Questo vuol dire l'interruzione dell'elettricità per la popolazione gazawi. Vuol dire vedersi negato l'accesso al bene più importante per la vita, l'acqua, una nuova forma di guerra.
Così l'infermiere di emergency Roberto Guerrieri da Khan Yunis nella clinica allestita oramai dall'agosto scorso dall'ONG italiana. Andrea Macchioni ha raggiunto lui, così come ha raggiunto Rami, un cittadino di Gaza City che dopo il cessate il fuoco da Rafah è tornato a vivere nel capoluogo della striscia e vive però nel cosiddetto beach camp, è un campo profughi proprio sulla spiaggia antistante la grande città gazawi, perché la casa è stata completamente danneggiata. Sentite il suo racconto.
Life is becoming almost impossible. Water is very hard to access.
La vita nella striscia di Gaza sta diventando quasi impossibile. L'accesso all'acqua è estremamente limitato. Utilizziamo poco i servizi igienici. È difficile lavarsi le mani. Non abbiamo abbastanza acqua nemmeno per lavare il cibo e viviamo in un contesto dove c'è polvere ovunque. L'acqua serve poi anche per lavare i vestiti, ovviamente. Attorno a noi ci sono solo macerie, ovunque. La maggior parte delle case sono gravemente danneggiate o completamente distrutte e le macerie bloccano le strade. Le amministrazioni cittadine non hanno abbastanza carburante per i camion e per le ruspe necessarie a ripulire le strade e permettere la viabilità. Quando c'è un'importante arteria stradale che è completamente bloccata, allora intervengono con le pochissime risorse che hanno, riuscendo solo a liberare una corsia, quindi le macchine procedono in maniera alternata. Le ambulanze e i servizi di emergenza sono ormai tutti fermi, sia a causa della condizione delle strade, sia per la mancanza di benzina per i veicoli, ma mancano anche oli motore e batterie. Spesso poi si forano gli pneumatici, cosa che accade di frequente, vista la condizione delle strade piene di macerie.
To fix the puncture. So and the punctures are everywhere, as we said, like the rubble.
Sulla situazione nella striscia di Gaza, nei territori occupati, i colloqui a Doha, la risposta di Hamas e la postura del governo israeliano, torneremo sicuramente nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Chiudiamo però così i nostri dossier internazionali. Sono fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo che diventeranno le prossime puntate. Qui a Nessun Luogo Lontano andiamo al cuore della puntata di quest'oggi, che parte da una voce, questa.
Это почти 2000 километров. И там, как вы знаете, российские войска наступают.
Si tratta di quasi 2000 chilometri e come sapete, le truppe russe stanno avanzando in quasi tutte le aree di contatto sul campo di battaglia. Le condizioni sono molto favorevoli per noi per bloccare unità piuttosto grandi in quella zona. Quindi, come verrebbero utilizzati questi 30 giorni? E anche se venissero accettati, come verrebbero affrontate le questioni relative al controllo e alla verifica? Spero che tutti comprendano la complessità di tutto questo. Chi darà l'ordine di cessare il fuoco? Provate a immaginare. Quasi 2000 chilometri. Chi sarà in grado di determinare chi ha violato l'eventuale accordo di cessate il fuoco? Dove esattamente? E chi ne sarà ritenuto responsabile? Tutte queste questioni devono essere esaminate meticolosamente da entrambe le parti. L'idea in sé è giusta e naturalmente la supportiamo pienamente. Tuttavia, ci sono aspetti che devono essere discussi. Ritengo che dovremmo parlarne con i nostri colleghi e partner americani, magari avere una conversazione telefonica con il presidente Trump e discutere la questione con lui.
Così Vladimir Putin poche ore fa, poi la grande attualità internazionale vorticosamente ci riconsegna che cosa? Un Witkoff che decolla da Mosca dopo aver parlato ulteriormente con lo stesso Vladimir Putin e una telefonata intercorsa tra il presidente Donald Trump e Vladimir Putin che lascia trasudare un moderato ottimismo. Nel frattempo, e ve ne darò conto tra pochissimo, Volodymyr Zelensky è particolarmente attivo su X, ex Twitter. E fra poco vi dico che cosa sta twittando. E anche qua vi anticipo, hashtag ottimismo. Antonella Scott, giornalista e firma del Sole 24 Ore, segue Russia e Ucraina. Antonella, ciao, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno, grazie.
Allora, fino a qualche ora fa sembrava una falsa apertura del Cremlino. Abbiamo sentito un passaggio selezionato da Asia Pesce, in particolare quel nodo fondamentale dei 30 giorni. Dice: la tregua troppo breve vorrebbero qualcosa di più ampio respiro, permetterebbe agli ucraini di riorganizzarsi e ricominciare a combattere. Allo stesso tempo, ve lo anticipo, Zelensky, tra le mille cose che sta twittando, non siamo interessati a giocare con le tregue e con le paci, vogliamo la pace. Si sta rimettendo tutto a posto, ma sulla base di che cosa? Perché al momento una proposta non detta è congelamento del fronte, consegna dei territori occupati, non ingresso dell'Ucraina nella NATO, no forze di interposizione di peacekeeping di qualsiasi tipo, perché Putin ha già detto niet.
Ecco, questa sì, la posizione russa è rimasta tale quale, anche se ieri appunto questa conferenza stampa che abbiamo ascoltato di Vladimir Putin è stato un capolavoro di equilibrismo per dire non dire un no e quindi far pensare che il suo sia un sì alla posizione, soprattutto ovviamente alla posizione americana, perché ancora in questo momento Putin non intende rompere e sprecare l'occasione che ha avuto di riprendere a parlare con gli americani. Addirittura leggevo l'ultimissima dichiarazione della portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, dice: non siamo mai stati così vicini alla pace, questo riferendosi appunto al colloquio di Witkoff di ieri sera dell'inviato di Trump a Mosca con Putin. Ora è un momento di attesa in realtà questo, perché tutti aspettiamo di vedere il briefing, come Witkoff parlerà con Trump, e poi dovrebbe esserci un nuovo colloquio tra il presidente Trump e Putin. Direi che ci stiamo avvicinando davvero al momento della verità, perché tutti parlano, dicono, e lo stesso Putin non poteva non dire che era d'accordo a una proposta per arrivare a una pace, anche se è chiaro, e lui l'ha fatto comunque capire tra le righe, che non intende approvare una pace così affrettata, temporanea, pur di dire, per accontentare Trump e dire stiamo andando velocemente a un cessate il fuoco, con tutti i nodi ancora da risolvere.
Certo.
Il problema è vedere quale delle due strade intende prendere Putin. O in qualche modo si fa bastare quello che ha avuto, che ha conquistato finora con Trump, e quindi la normalizzazione, un avvio comunque di normalizzazione dei rapporti con gli Stati Uniti, sanzioni, si già sta parlando anche di come allentarle, e è chiaro che è Trump che ha fatto sue, non so, la rinuncia dell'Ucraina alla NATO, è chiaro che si sta congelando la situazione nei territori occupati, quindi in questo momento Putin può contare su un riconoscimento di quello che ha conquistato finora. Allora, se questo gli basta, lui farà certamente, la metterà giù difficile, e quindi comunque si avvierà un negoziato durissimo, la parte difficile ancora davanti, ma che si può cominciare a pensare che qualche risultato lo porti. Se invece Putin, e questo è lo scenario peggiore, si sta servendo degli Stati Uniti, non ha nessuna intenzione di fare alcuna concessione, le sue posizioni sono proprio, il suo obiettivo è distruggere l'Ucraina come Stato sovrano, distruggere il legame tra gli Stati Uniti e la NATO, quindi approfittare delle tensioni che si stanno creando, sta sfruttando quindi la presenza di Trump, convinto che adesso con lui ha la possibilità di strappare tutto quello che può, ma intanto di spaccare l'Occidente. Vedremo anche come Putin e come, scusate, Trump risponderà appunto adesso a questa situazione, cioè fino a che punto lascerà, è disposto ad assecondare Putin, certo, nelle condizioni che porrà.
Anche perché Antonella Scott lo sta ben dicendo tra le righe, si è aperto un canale privilegiato tra l'amministrazione Trump e l'amministrazione Putin, rispetto alla quale il rapporto privilegiato, entrambi staranno molto attenti a gettarla via, perché il rischio sarebbe di ricominciare tutto da capo. Trump ha sempre parlato di concessioni dolorose da parte dell'Ucraina, un po' le abbiamo intuite, però ha parlato anche di concessioni che lo stesso Vladimir Putin dovrebbe fare. Ma cosa possiamo immaginare, a cosa potrebbe cedere? Che cosa potrebbe cedere Vladimir Putin in un'ottica negoziale?
Ecco, appunto questo, potrebbe in qualche modo accantonare per il momento l'obiettivo di arrivare, cioè perché ricordiamoci che nelle sue condizioni ancora parla di una NATO lontana dai confini, sì, che quindi ovviamente che non è nessun contingente europeo di paesi NATO in Ucraina, ma addirittura nelle condizioni che tuttora la Russia avanza è l'idea di chiedere alla NATO e di avere garanzie scritte dalla NATO che non verranno più dislocati sistemi antimissile e sistemi offensivi nei paesi che sono entrati nella NATO dell'Est Europa. Quindi ci sono le dichiarazioni più rigide della Russia potrebbero magari in questo momento non essere subito portate sul tavolo, sì, come rivendicazioni da ottenere subito, e quindi per arrivare comunque prima a una composizione che naturalmente non risolverà, perché immagino che la questione per esempio della sovranità russa sui territori occupati in Ucraina, certo, non è certo una cosa che Putin può pensare di avere facilmente nel giro di qualche mese, e quindi potrebbe, vedremo appunto, come dicevo, siamo a un bivio, perché bisogna vedere se o lui pretende queste cose subito prima di avviare un negoziato e allora Trump perderà la pazienza e tutto si sfascia, oppure Putin in qualche modo manovrerà, farà diciamo un po' il moderato e quindi mostrerà di accontentarsi così di un riconoscimento non formale ma dello stato di cose attuale, pur di arrivare a un cessate il fuoco come tutti desiderano, dicono di desiderare, e poi il problema verrà magari rinviato nel tempo e magari riesploderà in futuro.
Grazie,
però passando
mille
prima per un momento di, ecco, diciamo di distensione.
O quantomeno apparente distensione. Grazie mille,
esatto,
Antonella Scott, per questa puntuale analisi, firma del Sole 24 Ore. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie,
vi davo conto dell'intensa attività su X di Zelensky. Non abbiamo nessuna intenzione di giocare con la fine della guerra. Abbiamo un accordo solido sulla sicurezza con gli alleati europei. Anche questa notizia molto interessante. Bisogna capire come verrà messa a terra questo accordo di sicurezza con gli alleati europei, visto che Putin ha detto che non vuole peacekeeper di nessun tipo, di nessuna nazionalità, soprattutto NATO, figurati, o europei. Zelensky, sempre su X, ha detto che l'incontro è stato con gli Stati Uniti molto molto produttivo e siamo vicini al primo passo per far finire questa guerra. Ieri, riferendosi al discorso di Vladimir Putin, lo stesso Zelensky dice: sta ponendo delle condizioni che mostrano chiaramente che non vuole davvero nessun cessate il fuoco. Sta mentendo, dice Zelensky, riferendosi a Putin, sta mentendo sulla reale situazione sul campo, sta mentendo sulle vittime, mente sullo stato reale della sua economia che è stata danneggiata dalle stupide ambizioni imperialistiche e sta facendo di tutto per far fallire la diplomazia. Durissimo Zelensky su X, tra pochissimo vi daremo conto delle risposte della politica ucraina e di come invece i soldati ucraini al fronte stanno vivendo questi momenti drammatici. La borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Io immagino che la maggior parte di voi all'ascolto abbia un orologio, che sia digitale o analogico. Ecco, le lancette corrono velocissime. Io che invece uso quella vetusta clessidra con i granelli di sabbia, continuo a finirli. Perché l'attualità internazionale, le dichiarazioni, gli ordini esecutivi, gli incontri diplomatici si succedono a una velocità vorticosa che ci impongono una rincorsa continua. Sta continuando a parlare, o meglio a twittare su X, Volodymyr Zelensky, e tra poco vi darò conto di quello che sta dicendo, così tra pochissimo andrò i messaggi al 349-238-6666. Sono pochi quelli leggibili perché la maggior parte sono francamente così pregni di tifo che non aggiungono contenuto alla trasmissione. Vi faccio sentire la voce di Mozart, nome di battaglia, comandante volontario di una delle batterie di artiglieria della 13ª Brigata Operativa Carzia, Guardia Nazionale Ucraina. Ci ha pensato a raccogliere la voce Stanislav Jablonski, fixer ucraino che sta seguendo quella brigata. Due domande: cosa si pensa degli aiuti umanitari americani? Sapete che, secondo alcuni, quel blackout ha portato anche al crollo del fronte di Kursk e soprattutto alla stanchezza rispetto a questa guerra. Sentite.
Мало не буває. А що стосується підтримки, я вважаю, що вона була, є і повинна бути.
Il sostegno degli Stati Uniti è stato ed è essenziale. Credo che debba continuare perché Washington è un partner strategico dell'Ucraina ed è molto importante sostenersi a vicenda in questi momenti. In quanto soldati non possiamo avere dubbi. Ci concentriamo sul nostro lavoro e lasciamo la politica ai politici. Rispetto invece alle mie emozioni, cosa posso dire? Siamo entrati nel quarto anno di guerra e ormai non esiste più alcuna emozione. Noi ucraini siamo pronti a tutto. Non ci spaventa più nulla. Con o senza l'aiuto esterno, combatteremo per proteggere i nostri confini, per proteggere il nostro paese. Dobbiamo farlo. Non c'è altra scelta. Tutti noi siamo stanchi, certo, ma ogni settimana facciamo discorsi motivazionali ai nostri soldati. Gli ricordiamo il giorno in cui è iniziata questa guerra per risvegliare in loro le emozioni che li hanno spinti a unirsi volontariamente alla Guardia Nazionale per combattere contro l'invasore. Come tutti i volontari, si sono arruolati per proteggere le proprie case, le proprie famiglie e i confini del nostro paese.
Questa è una voce che arriva da qualche parte, dal fronte di Kharkiv, fronte che rischia di riscaldarsi ancora e parecchio. Poi c'è il fronte politico, quello sì che è surriscaldato. Giulia Cannizzaro ha raggiunto Ivana Klimpush-Zintsadze, parlamentare ucraina, il Partito e Solidarietà Europea, area Petro Poroshenko. Lei è anche presidente della Commissione parlamentare per l'integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea, che, se ricorderete, era uno dei pochi non espressi dallo stesso Vladimir Putin e da Peskov fino a qualche settimana fa. Un commento sulle parole di Putin, sentite.
Penso che abbiamo già visto qual è la risposta della Federazione Russa. Putin ha sostanzialmente detto sì alla tregua, ma ha posto una serie di condizioni diverse per l'avvio del cessate il fuoco. La domanda che ci si pone ora è se gli Stati Uniti accetteranno una di queste condizioni o se cercheranno di fare pressione sull'Ucraina o sulla Federazione Russa per ottenere un cessate il fuoco incondizionato. Ceasefire.
E staremo a vedere se vi sarà questo cessate il fuoco. Tante le condizioni imposte da Vladimir Putin, ma condivido con voi, ascoltatrici e ascoltatori, una sensazione stranissima di scollamento tra quello che sta avvenendo sul campo, tra quello che sta facendo la diplomazia russo-americana e la risposta europea. Parlo naturalmente del piano Rearm Europe, piano in 5 punti fondamentali presentati da Ursula von der Leyen. Parlo del fatto che, per esempio, domani Keir Starmer in videoconferenza invita i cosiddetti membri della coalizione dei volenterosi. Parlo del fatto che qualcuno si sta preparando a una missione di interposizione, magari europea, ma che lo stesso Vladimir Putin ha negato assolutamente che voglia sul proprio territorio. Allo stesso tempo, tutti quei miliardi sganciabili, sbloccabili che Ursula von der Leyen ha messo sul tavolo, 650 più 150 a fondo comune, a debito comune, in realtà sono per i singoli paesi. È come se mancasse, almeno nella visione di Ursula von der Leyen, quel passo decisivo verso la difesa europea comune. Sono io che soffro di strabismo o ci sono piani diversi che non si intersecano? Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Alessandro Marrone, IAI, Istituto Affari Internazionali, lì dove dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio. Alessandro, ciao, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Allora, mi sembra che qua la realtà internazionale si stia muovendo su piani diversi che hanno pochi punti di intersezione. Partiamo dal fatto che alcuni europei dicono siamo pronti a mandare i peacekeeper, altri dicono assolutamente no, vedi l'Italia per esempio, ma è lo stesso Putin che nega assolutamente la loro presenza. Allora perché se ne parla?
Se ne parla perché se c'è un gruppo di paesi che è intenzionati a mandarli, e comunque l'Italia ha fatto un discorso anche più articolato sul fatto che se ci fosse una legittimazione ONU potrebbe, sì, considerare la cosa, però diciamo al di là dell'Italia, se ci fosse un gruppo di paesi disposti a mandare queste truppe, Ciò darebbe un elemento negoziale in più all'Ucraina e quindi porterebbe, diciamo, a una pace più favorevole e più giusta per l'Ucraina. Però è una grandissima scommessa, è un grandissimo rischio ed è per questo che bisogna discutere in maniera approfondita a livello politico e militare tra i paesi europei ancora prima che si, diciamo, concretizzi un cessate il fuoco, perché bisogna prepararsi a diversi scenari e fare pianificazione militare sulle varie opzioni.
E forse proprio a questo tipo di ragionamento si riferiva l'ultimo tweet di Volodymyr Zelensky dicendo: sto ricevendo assicurazioni di sicurezza e garanzie da parte dei paesi europei. Andiamo al vero nodo, Rearm Europe. Alessandro Marrone, spesso con te da questi microfoni abbiamo sottolineato come vi sono troppe linee di produzione di armamenti, poca interoperabilità, duplicazioni, ridondanze estremamente costose. Non mi sembra però che il piano di Ursula von der Leyen vada verso quello snellimento e verso quello spendere meglio. Sembra piuttosto che dica: ognun per sé, armiamoci e poi vediamo chi parte, ma non tutti insieme.
Allora, il piano ancora non c'è, nel senso che von der Leyen ha solo presentato un'idea molto stringata e il Consiglio ha detto: l'idea è benvenuta, però facci una proposta. Nella proposta un punto centrale saranno i criteri per accedere a questi 150 miliardi di prestiti a bassissimo tasso di interesse UE, che sono l'unica cifra certa perché il resto sono stime. Se tra questi criteri c'è uno legalmente vincolante, che è per accedere a dei fondi bisogna essere almeno 2, 3, 4, diciamo un numero minimo di paesi, e quindi non un solo paese, allora diventa un incentivo per sviluppare lo stesso mezzo, acquistarlo insieme, mantenerlo insieme e quindi ridurre quella frammentazione di qui sopra. Se poi questi prestiti fossero legati a quei gap comuni che sono già stati identificati in ambito europeo e quindi mettere dei paletti su dove spendere, ecco, questo ridurrebbe gli sprechi o le divergenze nazionali a quelle che sono le priorità condivise.
Non c'è dubbio. Spesso abbiamo anche raccontato di come un ostacolo insormontabile, molto ben comprensibile, potrebbe essere il fatto che l'Europa ha delle realtà industriali militari molto molto forti, con specificità, con brevetti, con, passatemi il termine, gelosie costruttive che valgono anche tantissimi miliardi. In base a quale principio dovrebbero mettersi insieme francesi, tedeschi e olandesi se non ci fosse un incentivo economico davvero altissimissimo? Perché francamente un conto è parlare di senso europeo in seno al Parlamento europeo da parte di capi di Stato, un conto è chiederlo a un businessman, è una roba totalmente diversa. Alessandro,
gli incentivi per il businessman lo fanno i clienti, quindi le forze armate che sono gli unici clienti, quindi diciamo i governi nazionali che decidono di aggregare la domanda su una piattaforma comune, su un mezzo comune, e quindi portano l'offerta ad aggregare, e quei stessi governi, diciamo sia per i governi che per le industrie, paga il discorso incentivi europei, che per i governi sono i prestiti per acquistare i mezzi. Per le industrie europee sono investimenti, ad esempio la Banca Europea di Investimenti, che come per gli altri settori finanzia l'acquisto di macchinari, la costruzione di nuove fabbriche, la formazione della manodopera, quindi diciamo investimenti infrastrutturali nella base industriale. Secondo me entrambi, sia quello del lato della domanda dei governi, sia quello della Banca Europea di Investimenti, dovrebbe premiare chi si mette insieme in joint venture, in consorzi per sviluppare insieme dei prodotti.
Oltre che naturalmente economie di scala che portano, fra le altre cose, certo, anche a un risparmio e una maggiore efficienza. Alessandro Marrone,
costi unitari minori,
dirige Difesa, Sicurezza e Spazio all'Istituto Affari Internazionali. Molti ascoltatori mettono in contrapposizione difesa europea e NATO. Aiutaci ancora una volta a sciogliere questo punto.
No, perché la complementarietà si gioca su due aspetti. La NATO organizza la difesa dell'Europa, cioè assicura la struttura di comando e controllo, di basi, di dottrine, di procedure, di tattiche, che fa operare insieme le forze. L'Unione Europea, con la leva economica, incentiva gli europei a sviluppare insieme le proprie forze e quindi a essere più incisivi, più pesanti, più autonomi nella NATO, anche a prendere la guida di missioni NATO con un supporto militare americano molto ridotto, che potrebbero essere quelle di deterrenza e difesa sul fianco orientale. Quindi se ognuno fa il suo lavoro c'è una buona complementarietà tra le due.
Orizzonte temporale?
L'orizzonte temporale dipende da quanti sono gli investimenti,
sì,
da quanto diciamo sarà la paura dell'amministrazione Trump, la paura europea dell'amministrazione Trump e dalle condizioni in Ucraina, ma almeno si ragiona sui 5-10 anni, non di meno.
I tre fattori elencati da Alessandro Marrone, che ringrazio, dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio, Istituto Affari Internazionali. Grazie mille Alessandro, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Prego, buon lavoro.
messaggi al 349-238-6666, giusto che l'Europa dia ancora armi. Trump sta prendendo una cantonata con Putin che lo farà sbattere. La von der Leyen vuole convertire le fabbriche di automobili che sono destinate a chiudere in fabbriche di armi. Qualcun altro, l'affezionato istruttore di guida di Verona: ma la NATO non è da decenni che funziona benissimo con tanti eserciti diversi? Per ora adottiamo lo stesso sistema anche in Europa, poi si farà l'esercito europeo. E qualcuno: ma si sta parlando di 27 eserciti, di 27 comandi, 27 burocrazie di generali e loro staff, ma invece di duplicare una NATO europea, proprio di questo si sta parlando, cioè del fatto di snellire, efficientare, rendere più efficace non soltanto il meccanismo di spesa, ma anche esattamente, portiamo sempre come esempio di scuola il fatto che gli Stati Uniti hanno una o due linee di carri armati, l'Europa ne ha 14, evidentemente crea una ridondanza che crea uno spreco gigantesco e una totale inefficacia. Detto ciò, come avete sentito Alessandro Marrone, l'orizzonte temporale è 5-10 anni, quindi sono cose che avverranno non immediatamente. Una cosa che verrà immediatamente, ve lo garantisco, intanto voi che siete alla guida tenete le cinture sempre allacciate, naturalmente. Noi le riallacciamo ancora doppiamente, quelle a 5 punti, perché lasciamo il nostro Air Force No One, che è l'aereo che normalmente ci porta tra una capitale e l'altra del mondo, e saliremo a bordo della nostra navicella spaziale, perché è venuto il momento. Il venerdì, lo sapete, esploriamo la terza dimensione della geopolitica, che è la geopolitica dello spazio. Traffico e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano. Dark. She said, I fuck like a dog. She wants to rip me apart. Playing out, stuck in the mud. Notification spread disease and time. I'm a dope for the floating world. Last year again, I'm mixed with love. This is it, I'm on my knees. And stay fair, I'm begging you to beg.
E vediamo se il nostro ospite Emilio Cozzi, copilota del nostro Geopolitica dello Spazio, podcast che esce settimanalmente, che esplora la terza dimensione dello spazio, apprezza questa scelta musicale, perché lo sapete, siamo in disaccordo quasi su tutto, una sola cosa lega me e Emilio Cozzi, il metal. Questa è una bella contaminazione. Emilio fa un sacco di cose e forse non tutti sapevano che era anche un cantante metal, non so se dovevo dirlo. Emilio, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutte e tutti. Sì, in effetti un'informazione forse non necessaria, forse non indispensabile, però vera, ti confermo questa cosa.
Tu sei passato dal growling a indagare i lanci di SpaceX, vabbè, misteri della vita. Ascolta, scherzi a parte intanto, anzi no, scherzi a parte dopo, continuiamo a scherzare perché venerdì, chi ci segue sa che abbiamo un tono un filino più leggero. Sai che ho lanciato il contest per dare un nome a questa navicella spaziale nella quale sapientemente Carlo Salvatore ci sta traghettando verso la stratosfera? Ti dico gli ultimi nomi che sono arrivati, anche se ripeto, io continuo a dire che Apollo 13 sia qualcosa di geniale. Allora, Giovanni mi ha scritto alla mail nessun logo @radio24 USS Nowhere, che a me dà un po' il senso di angoscia, perché dice non sappiamo dove andiamo, quindi dimmi tu se la boccio o se la teniamo.
Diciamo che si può fare di meglio, è bella la suggestione, in effetti che anche questa, come dire, questo infinito sconosciuto in qualche modo ci riguarda, però si può fare di meglio.
Si può fare di meglio. Vediamo se ti piace la proposta di Tommaso, Space Next, che sembra molto più concreta,
Esatto. Lascia comunque come dire, la lea dell'imprevisto c'è sempre, però insomma è anche più ottimistica.
Via. E allora facciamo così, che per oggi stiamo orbitando a bordo della Space Next di Tommaso. C'è una bella notizia che riguarda un'eccellenza industriale italiana, Emilio, che si sta preparando a fare qualcosa di notevole. Spesso parliamo anche di eccellenze italiane spaziali nel nostro podcast. Aiutaci a capire la notizia della settimana.
La notizia della settimana è che il CESI, cioè il Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano, ieri ha inaugurato una business unit, CESI Space, per la realizzazione di celle fotovoltaiche d'avanguardia per lo spazio. Ora il CESI ha una storia ultra trentennale proprio di realizzazione di pannelli fotovoltaici per lo spazio. È una delle 4 aziende leader nel mondo e, come ha detto Luca Parmitano proprio ieri durante la presentazione, è bene considerare questo spazio aspetto fondamentale, perché senza l'energia solare, senza questi pannelli, lo spazio letteralmente noi non potremmo neanche raggiungerlo in qualche modo. Per cui questa è una cosa molto positiva, e c'è un investimento di 20 milioni di euro che peraltro coinvolge sia Leonardo sia l'Agenzia Spaziale Italiana, e in buona parte al 30% arriva dal PNRR, e questo in qualche modo racconta, stavate parlando prima di efficientamento, racconta quanto lo spazio, lo sappiamo bene Giampaolo, in qualche modo rappresenti la convergenza certamente di risorse economiche, certamente di volontà politica, e quanto anche l'avanguardia in quel senso abbia un'influenza dal punto di vista della postura e del prestigio nazionale rispetto al contesto globale.
Non vi è alcun dubbio, spazio come gigantesco laboratorio per ora pacifico, spazio come gigantesco paradigma della geopolitica in toto. Come sempre ringrazio il mio compagno di viaggio Emilio Cozzi, stiamo per far atterrare alla nostra Space Next. Intanto Emilio, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Alla prossima, ad Astra.
Allora, ci sarebbero tanti messaggi da leggere al 349-238-6666, ma non posso farlo per due motivi. Il primo, Carlo Salvatori sta per far adagiare delicatamente sul suolo milanese la Space Next, quindi viaggio finito. In secondo luogo, la clessidra di qui sopra ha esaurito i granelli di sabbia. Quindi vi ricordo quello che ci guiderà più o meno nei prossimi giorni, compreso l'aperitivo di Nessun Luogo. Ricordatevi, il sabato ore 12.30, versione shot. E poi da lunedì siamo normalmente in diretta. Comunque lunedì ancora una volta lavoreremo in che modo? Seguendo questo motto: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo lunedì alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.